Come detto, siamo nel capitolo 10 di Matteo e il Signore nel passo specifico sta istruendo i 12 discepoli che nella loro prima missione. E sappiamo che questa è un'anticipazione di quello che poi loro dovranno fare successivamente alla morte e alla resurrezione del Signore. E nel passo specifico che vedremo quest'oggi, questi versetti da 16 a 23 sono un'anticipazione di cosa questi 12 uomini dovranno affrontare e non solo, ma tutta la Chiesa dovrà affrontare fino al ritorno del Signore Gesù Cristo. L'insegnamento perciò tocca tutti coloro che nella storia rappresentano Cristo nell'era della Chiesa e addirittura va fino al periodo dell'era della grande tribolazione. Infatti abbiamo concluso la lettura nel versetto 23 e abbiamo visto come esso termina con la venuta del Figlio dell'uomo. Ed è un termine scatologico usato da Matteo per riferirsi al ritorno di Cristo. Perciò da 16 a 23 è la storia del popolo di Dio dalla prima venuta di Gesù Cristo alla seconda, al suo ritorno. E perciò vedrà in prima linea i 12 in questa missione, ma Gesù in questo insegnamento vede con il suo occhio profetico, vede i 12 nella loro missione dopo la sua morte e vede tutta la Chiesa e tutti coloro che porteranno avanti questo messaggio. Avevamo visto prima dell'interruzione che nei primi 15 versetti Gesù aveva scelto questi 12, li aveva istruiti su cosa dovevano fare in questa loro prima missione. Ora vedremo questa missione e soprattutto Gesù sta anticipando come il mondo reagirà a questa missione e come loro dovranno reagire a loro volta al mondo. E poi vedremo, andando avanti dai versetti 24, il costo del discepolato nel fare l'opera che Cristo desidera. Perché dico che c'è la storia della Chiesa in questi versetti? Perché in questo capitolo ci sono delle istruzioni specificatamente che interessavano gli apostoli stessi. Al versetto 8, nello specifico, dice: guarite gli ammalati, resuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. E ovviamente i 12 non lo hanno fatto in questa prima missione, ma lo faranno a seguito dopo la morte del Signore Gesù, quando saranno ripieni della potenza dello Spirito Santo. Ma anche nel versetto 17 che abbiamo letto, i 12 in questa prima missione non sperimenteranno alcuna persecuzione, per quanto Gesù dice: vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Tutto questo non è avvenuto nella loro prima missione, ma avverrà proprio quando Cristo darà inizio a questo grande mandato. Per cui ci sono delle cose specifiche, quando Gesù dice: andate alle sole pecore di Israele, lasciando perdere il resto dei morti, il resto del mondo, e altre istruzioni che invece si riferiscono in estensione e specificatamente ad altri credenti. E biblicamente parlando, questo è un modello molto comune. Molte volte nell'Antico Testamento, e l'abbiamo visto studiando soprattutto i profeti, il profeta faceva una profezia nella quale non si individuava bene il tempo. Tante volte nello stesso versetto ci sono adempimenti nei quali ci sono adempimenti immediati e altri futuri durante i quali possono passare diversi millenni. Cito per per esempio Michea capitolo 5 versetto 1, quando dice: ma da te, o Betlemme, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele. E sappiamo che il Signore Gesù Cristo nacque a Betlemme, ma non è il dominatore ancora, e non ha realizzato appieno questo passo. Per cui vediamo come in un singolo versetto possono passare anche diversi millenni. E dobbiamo capire questo, perché altrimenti questo passo ci pone delle difficoltà di interpretazione, altrimenti non potremmo spiegare come mai già subito gli apostoli non hanno sperimentato determinate cose, come ho avuto modo di dire. Ma la frase sulla quale vorrei assolutamente concentrarmi questa mattina è comprendere quello che questi dodici uomini dovevano comprendere in questa missione che Gesù sta affidando a loro. Ed è il versetto 16. Gesù dice: ecco, ti mando come pecore in mezzo ai lupi. E questa è un'affermazione molto interessante. Io non sono un esperto di pecore, non sono un esperto di lupi. So che le pecore sono animali impotenti, non hanno alcun tipo di difesa, sono animali proverbialmente riconosciuti come animali dotati di poca intelligenza, animali che dipendono della loro vita dalla cura di un pastore, facilmente sono animali che si spaventano e che cedono al panico. Quando arriva il pericolo, facilmente fuggono senza una strategia precisa. Tutto ciò che possono fare questi animali in occasione del pericolo è correre, e chi ha visto correre una pecora non è un animale fatto per la corsa. Se noi vediamo un documentario di un leone mentre caccia le antilopi in Africa, sono bellissime da vedere come hanno, per quanto non abbiano armi, artigli, però sono dotate di un'estrema agilità nella corsa, cosa che la pecora invece non ha. Hanno corpi tozzi e persino le loro gambe non sono così veloci nel correre. E al di là di tutto questo, questi animali, nel caso specifico, Gesù vuole fare un'analogia con la natura, si trovano di fronte a un nemico molto pericoloso, e qui indicato con il lupo. Ora, se io fossi vissuto al tempo della Palestina, o se fossi un pastore, mi renderei effettivamente conto del pericolo che una pecora può andare incontro alla presenza di un lupo. Anche oggi noi in Trentino abbiamo di nuovo la presenza del lupo o dell'orso, e sappiamo come già questi animali compiano stragi verso questi animali pecore e animali di allevamento. E per cui quando Gesù usa questa analogia con la natura, era un riferimento che i dodici potevano comprendere benissimo, faceva parte della loro vita comune rendersi conto della pericolosità che una pecora incontrava di fronte a un lupo. Il Signore dice: guardate, ti manderò fuori, e per darvi un'idea di come sarà questa missione, sarai una pecora in mezzo ai lupi. Non pecore che temono l'arrivo dei lupi, ma pecore che vivranno tra i lupi. Ora, questa penso non è la chiamata più eccezionale o un invito eccezionale a compiere una missione per il Signore. E inviarli come pecore è un pensiero meraviglioso. Sappiamo che Cristo è il buon pastore, che conosce le sue pecore, che ama le sue pecore, che si prende cura. Sono tutte cose che abbiamo studiato nel Vangelo di Giovanni capitolo 10. Ma l'idea che si trovino nel mezzo a dei lupi voraci, distruttivi, e che potranno persino ucciderli, il modo in cui il Signore vuole rendere l'illustrazione più tragica dell'impotenza che questi uomini avranno nell'affrontare il mondo. Un mondo che rifiuta Cristo e che odia Dio con tutto il suo messaggio. E addirittura questi lupi possono essere non solo nel mondo, ma possono essere anche all'interno della Chiesa. Paolo ne parlava agli anziani della Chiesa di Efeso in Atti capitolo 20, versetto 29, dice: «Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge». Perciò Gesù dice: «I lupi sono là fuori, se sarete indifesi, e sarà così. Sarai in un certo modo in questa missione che dovrete affrontare, sarete indifesi in un certo senso». E ora, se noi dovessimo ascoltare queste parole, io penso che saremmo tutti assaliti dal panico. Chi vorrebbe essere mandato in una missione votata praticamente al suicidio, al martirio? Apostoli indifesi che escono in un mondo pericoloso che odia Dio. E ora potremmo invece pensare che il Signore, avremmo voluto sentire altre parole, il Signore sarebbe bello se dicesse: uscite come lupi tra pecore, uscite con la mia potenza, sarete investiti di tutto il mio potere per catturarli per il Vangelo. E invece no, gli altri sono i lupi e il cristiano è la pecora. Ma non significa con questo che perderemo. Significa solo che queste pecore sono animali indifesi che non hanno alcun potere, ed è così meraviglioso quando leggiamo in Giovanni capitolo 10 che il pastore, il buon pastore, darà la sua vita per le sue pecore e che le difenderà dalla sua mano. Ed è interessante l'onestà di Gesù in questo passo. Non penso che questo invito sarebbe molto popolare nella Chiesa oggi, nella Chiesa contemporanea, perché spesso nella Chiesa contemporanea non c'è una grande onestà. Spesso noi siamo così preoccupati di diffondere il Vangelo da annacquare il Vangelo nella sua sostanza. Non parliamo del pentimento che le persone devono affrontare, non parliamo della confessione dei loro peccati, non parliamo di umiliarci, di avere fame, sete di giustizia e del fatto che il Signore Gesù Cristo è al quale va dovuta tutta l'ubbidienza. Non parliamo di obbedienza, di una via stretta, di costi e di prezzo di discepolato. E quando invitiamo qualcuno a diventare credente, non gli diremo sicuramente: ecco, sarai una pecora in mezzo ai lupi, perché pensiamo si potrà spaventare e non accetterà mai questo messaggio. Siamo spesso, la Chiesa moderna cede alla tentazione di presentare un Vangelo più soft per il mondo affinché la gente non si spaventi, ma vediamo che invece Gesù è più radicale, non ha problemi nel presentare la verità, tutta la verità, costi quel che costi. E quando in un certo modo Gesù sta reclutando uomini che lavorino per lui e dice: guarda, ci sono dei lupi rapaci fuori, chi vuole essere volontario in questa missione? Il mondo vuole facilità, vuole conforto, ricchezze e quant'altro di bello per godersi la vita. Gesù invece offre in un certo modo nel cammino del discepolo difficoltà, persecuzione e a volte addirittura morte. E penso che queste parole siano parole che incutono, a cominciare dal sottoscritto, terrore, in un certo modo. Se siamo in un certo modo disonesti nel presentare il Vangelo o disonesti nel presentare ciò che significa servire veramente Cristo, in un certo modo la gente verrà in chiesa con false aspettative e senza una verità. E che cosa avremo guadagnato? Nascondiamo loro tutti i problemi di quello che significa essere un discepolo. Ed ecco perché Gesù dice che ci sono tanti uomini sulla strada larga e pochi sulla strada stretta. Molti sono sulla strada larga e pensano di essere salvati perché qualcuno ha presentato loro un Vangelo diverso dalle parole di Gesù. Il Signore chiama le persone nel suo ministero e le inizia dicendo: uscirete e sarete fatti a pezzi, per fare una parafrasi. Non sarà facile, in questa missione correrete dei pericoli, sarai escluso dal mondo, nessuno sarà d'accordo con te, non crederanno al tuo messaggio, non vorranno sentire il tuo messaggio e addirittura, se necessario, ti uccideranno. È interessante una frase di Churchill, dopo la battaglia di Dunkerque, promise ai suoi uomini non benessere, ma disse: tutto ciò che posso offrirvi è sangue, sudore e lacrime. In pratica, votatevi al martirio se vogliamo vincere questa guerra. E così il Signore sta dicendo in un certo modo a questi dodici, fa la stessa promessa: sangue, sudore, lacrime, sofferenza in questo mondo. E non manda nessuno senza presentare loro la verità. Ed è certo, è difficile essere su questo campo di missione. È difficile essere un uomo mandato in questa realtà. Beh, forse potremmo dire: ma io non sto subendo questa persecuzione. Può darsi, e le ragioni possono essere tanti. Una ragione può essere che forse il nostro cristianesimo, il mio, il tuo cristianesimo, non sia così radicale nella fede. Paolo scriveva in 2 Timoteo capitolo 3 versetto 12 che del resto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. E forse noi viviamo in un mondo dove non abbiamo una vera persecuzione, ma oggi molti cristiani si riuniranno non temendo il contagio da Covid, ma temendo il fatto che qualcuno li ucciderà solo per essersi presentati in un luogo di culto. Ancora oggi la Chiesa viene attaccata, divorata da questi lupi, da qualche parte nel mondo, e chissà mai potrebbe arrivare qua un domani. Possiamo ringraziare Dio per la pace che abbiamo oggi, ma nel mezzo di essa non ci dobbiamo illudere che siamo esenti da difficoltà. Se siamo coerenti con la nostra fede, c'è sempre un prezzo da pagare. Non possiamo affrontare un mondo che odia Dio senza che il mondo reagirà a questo. Gran parte del nostro cristianesimo si rinchiude all'interno di quattro mura e il mondo tante volte non si rende neanche conto della nostra esistenza. Ma andiamo ad analizzare nello specifico il passo, facendoci alcune domande. Chi sono i lupi? Ora, ai dodici viene detto che saranno perseguitati, e non è successo in questa prima missione, succederà più avanti, dopo la crocifissione. Non è in questa prima missione, gli apostoli non sperimenteranno alcuna difficoltà, nemmeno quando Pietro, in occasione dell'arresto del Signore Gesù, taglia l'orecchio di Marco. Non è stato neanche lì arrestato. Ma i discepoli subiranno invece molte persecuzioni, a parte Giovanni, che è stato l'unico che è morto di morte naturale, sebbene sia stato gettato in una pentola di olio bollente. Tutti gli altri 11, Giuda sappiamo la fine che fa, ma tutti gli altri 10 moriranno sotto martirio. Sappiamo chi sono le pecore sono gli apostoli, ma chi sono i lupi? Guardate il versetto 17. Gesù dice: guardatevi dagli uomini. Gli uomini sono i lupi, sono esseri umani. Certo, sappiamo da un punto di vista della scrittura che il credente, la Chiesa, lotta contro i principati, i poteri delle potestà, i sovrani delle tenebre, contro un nemico invisibile, Satana, contro un nemico soprannaturale, ma i suoi agenti sono umani. Il nemico per la Chiesa si realizza, si materializza in tutti gli uomini. Nella storia sono stati gli uomini a massacrare le chiese. Sono stati gli uomini che hanno crocifisso, che hanno bruciato sul rogo, lapidato i santi di Dio. Sono stati gli uomini che hanno gettato i credenti in prigione o li hanno uccisi e ancora oggi uccidono se noi fossimo in alcune parti della terra. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 11, dice: «Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia». Cioè sono uomini che faranno questo alla Chiesa. Addirittura, mentre Gesù sta parlando, c'era già un lupo tra i dodici, ed è Giuda, ed è già la prima rappresentazione di quello che Paolo dice: sono già in mezzo a voi. Ed è quel lupo che consegnerà il Signore per essere ucciso. Lui è responsabile della morte del Signore Gesù insieme ad altri. Gesù dice, versetto 17, guardatevi dagli uomini, tenete gli occhi aperti sugli uomini, perché in un certo senso, e non vorrei scandalizzarvi perché sono parole di Gesù, gli uomini non sono tuoi amici. Non voglio che dimentichiamo al tempo stesso però che dobbiamo raggiungere le persone, le dobbiamo amare in un certo modo come Dio li ama e fare del bene se possibile a loro. Ma dobbiamo mantenere un equilibrio rendendoci conto che il nemico attaccherà attraverso l'opera di uomini. Perciò non dobbiamo essere sorpresi quando verremo criticati dal mondo. Non dobbiamo essere sorpresi quando qualcuno perderà il suo posto di lavoro per aver espresso la sua fede o aver voluto lavorare con certi principi. Non essere sorpreso quando le persone ti escluderanno dalla loro amicizia o taglieranno i rapporti con te perché tu vuoi essere un discepolo di Cristo. Non essere sorpreso perché gli uomini rappresentano il regno delle tenebre. E potremmo dire, ma possibile che tutti gli uomini siano dei lupi? Al versetto 22 Gesù dice che sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quello che sta dicendo Gesù non sta solo riferendosi allo stretto contesto nel quale, e lo sappiamo, il contesto del mondo ebraico reagirà alla Chiesa, infliggendo la prima persecuzione alla Chiesa, ma tutti ha un'estensione universale nel mondo. E c'è una domanda che viene in mente: ebbene, come mai non sperimentiamo allora questa persecuzione? Forse se oggi stessimo predicando questo sermone in Etiopia non avrebbero bisogno di alcuna analogia, comprenderebbero benissimo il senso di queste parole, ma oggi possiamo anche affidarci alla sovranità di Dio, il fatto che Egli decide in un certo modo come e quale parte di Chiesa deve vivere determinate situazioni. Ma come detto, una parte della ragione per cui non ne facciamo più esperienza apertamente è perché il nostro messaggio, le nostre vite, sono così modificate che in un certo modo noi non affrontiamo mai gli uomini, non siamo dei cristi che appaiono nelle loro vite. Vedete, il Vangelo inizia con la perdita della propria esistenza. Sappiamo che c'è un messaggio nella Bibbia che parla di ira di Dio contro il peccato, E certo, se noi, chi avvicinerebbe un altro uomo dicendo che l'ira di Dio è sospesa sopra la sua vita? Ed è un modo diverso da come noi stiamo evangelizzando. Ma Gesù disse: quando esci e devi predicare tutta la verità, stai in un certo modo, porterai le persone a confrontarsi con il loro peccato e stai affrontando uomini malvagi e il mondo, sollecitato da Satana, reagirà a queste parole. In un certo modo si sentiranno offesi, giudicati, perché Cristo manifesta la realtà dei loro cuori e reagiranno in qualche modo a questa opera. Stiamo uscendo come pecore tra i lupi. Le persone non capiranno queste parole, spesso travisiranno, ti criticheranno, e dobbiamo accettarlo perché fa parte di quello che il Signore Gesù dice. Forse non subiremo una violenza fisica nel nostro mondo occidentale, e forse la sofferenza fisica sarebbe in un certo modo forse più accettabile da gestire rispetto anche all'angoscia che possiamo subire invece da un punto di vista morale e intellettuale. Pensate quanti credenti sono stati, e lo vedremo più tardi, isolati dalle loro famiglie o criticati o abbandonati da tutti. Paolo sapeva cosa significava essere un missionario per il conto del Signore Gesù. In Prima Corinzi capitolo 4 scriveva: poiché ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. E qua la parola spettacolo è un termine molto interessante, perché è un termine preso da un contesto storico. Quando un condottiero tornava vittorioso da una battaglia, veniva riservato una parata in onore della sua vittoria. E questa parata, con tutti gli onori militari, attraversava la città, e questo veniva chiamato il trionfo. E dopo che passava alla testa di tutto il suo esercito, in fondo arrivava un manipolo di prigionieri del popoli sconfitti, i quali venivano portati nell'arena e venivano trucidati. Questo manipolo di uomini era chiamato lo spettacolo. Qui Paolo sta dicendo che noi siamo lo spettacolo per il mondo, uomini che in un certo modo sono votati alla morte e stanno gettando la propria esistenza. Ma continua Paolo, sempre nel Prima Corinzi capitolo 9, e scrivendo come il mondo vede il credente. Dice: noi siamo pazzi a causa di Cristo, siamo disprezzati, abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati, senza fissa dimora, ingiuriati, perseguitati, diffamati, siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. È veramente... non... nessuno se ne vuole andare via di fronte a queste parole. Cioè, pensate quale crudeltà, quale realtà viene presentata da questi uomini senza tanti giri di parole. Benvenuti nel campo di missione, benvenuti nel ministero, benvenuti nella rappresentazione di Cristo al mondo. Chi sono i lupi? Sono uomini. E perché sono così pericolosi? Contro chi ce l'hanno, in un certo modo? Siamo noi il loro bersaglio? Al versetto 18 Gesù dice: sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia. Al versetto 22 dice che sarete odiati da tutti a causa del mio nome. E il concetto di nome significa tutto ciò che è nel nome di Cristo c'è la somma di tutto ciò che è Lui. E a causa di chi è Cristo e di ciò che ha fatto, che gli uomini attaccheranno i credenti. Se Cristo non si manifesterà attraverso questi uomini, nessuno ti perseguiterà mai. Ma quando sei perseguitato, è perché Cristo è rappresentato nella tua vita. È perché è in me e vive la sua vita. È perché io rifletto Cristo nel mondo, che il mondo mi perseguiterà. Vuoi una dimostrazione degli uomini, che gli uomini non hanno nulla contro di te? Nascondi semplicemente la fede, approva il peccato, vivi una vita di compromessi e stai tranquillo, non avrai nessun problema nella vita. Ma tira fuori Cristo e vediamo come la gente reagirà. E in fondo lo sappiamo. Ed è per quello che spesso abbiamo paura di vivere e di testimoniare. Temiamo non una persecuzione nel nostro stretto quotidiano, ma abbiamo paura di essere evitati, derisi e tagliati fuori. Paolo scriveva in Galati capitolo 6, versetto 17, che io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. Se Paolo fosse tra di noi, potremmo vedere i segni, le sue cicatrici delle pietre che aveva ricevuto, delle frustate su tutto il suo corpo, e lui le chiama i segni del marchio di Gesù. Nessuno in fondo era così arrabbiato con Paolo. Non era lui il problema, era ciò che lui diceva e colui che rappresentava. E alla fine anche a Paolo gli taglieranno la testa, e non per colpa sua, ma era a causa di chi viveva in lui. Infatti Paolo diceva: Cristo vive in me. Satana farà reagire le persone, si ribelleranno, ti ostacoleranno, ti allontaneranno, ti criticheranno, ti condanneranno e ti accuseranno falsamente. E l'Apostolo Paolo sapeva questo principio. Quando incontrerà il Signore Gesù sulla via di Damasco, Gesù gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Paolo dirà: chi sei, Signore? Sono Gesù che tu perseguiti. Ma Paolo non aveva mai incontrato il Signore Gesù. Gesù non era più sulla terra, Gesù era in cielo. E come stava Paolo perseguitando Gesù? Poiché Cristo viveva attraverso la Chiesa, il suo popolo, quando Paolo stava perseguitando il suo popolo, stava perseguitando Cristo. E Paolo userà spesso questa analogia in Atti capitolo 22 e 26. I lupi sono uomini e la ragione per cui sono malvagi è perché odiano Cristo. Cristo dice che chi non è con me è cosa? Contro. Non c'è nessuna via di mezzo, nessun campo neutro. Non esiste una Svizzera spirituale, coloro che sono neutrali. C'è molta gente che dice: ah, ma io non ho nulla contro Gesù, io non sono contro la verità. Ma tira fuori un vero cristianesimo e vedrai quale tipo di reazioni avranno. La gente diventerà più ostile se saremo fedeli a dichiarare la verità con la stessa onestà dichiarata dal nostro Signore Gesù ai discepoli. Gesù raccolse questi 12 intorno a lui e disse: ecco, vi mando come pecore tra i lupi. Però più tardi li conforterà e dirà: starò con voi, non vi lascerò mai e non vi abbandonerò. E signori, alla fine vincerete. Le pecore non saranno sconfitte dai lupi. C'è una grande promessa. Non sarà sulla forza delle proprie pecore, non sarà sulla loro potenza. Ed era per questo che i discepoli, quando Gesù dice che li abbandonerà, li lascerà, volevano stargli vicino, si strinsero intorno a lui. Quando Gesù annuncerà: io me ne vado alla casa del Padre, furono presi dal panico Ed è comprensibile. Pensate, in questi anni Gesù aveva provveduto a loro cibo materiale, persino aveva pagato le tasse in un'occasione per loro, tirando fuori la moneta dalla bocca di un pesce, ed era la fonte di ogni bisogno umano, una fonte di amore, un grande insegnante. Pensate, ogni cosa nella natura che il Signore viveva prendeva spunto per insegnare loro. E quando disse che sarebbe andato via e li avrebbe lasciati in mezzo ai lupi, ovviamente erano presi dal panico, perché desideravano tanto la sua compagnia. E Gesù li rassicura dicendo: manderò il mio spirito, dimorerà in voi, sarà la tua forza e la tua potenza, e con questa potenza vincerai. Questi furono i missionari originali e furono inviati con un invito molto onesto, franco, senza nascondere nulla. Da una parte questi uomini potevano avere un potere divino, una certa invincibilità in quel potere, ma dall'altra parte erano delle pecore con una certa vulnerabilità. E la vita cristiana è così. C'è una tensione tra invincibilità e potenza del Vangelo e il fatto che gli uomini ci possono fare del male. E or man mano che procederanno avranno sempre problemi più crescenti, perché il mondo li rifiuterà, e questi uomini devono sapere come affrontare questi problemi. Ed è per questo che Gesù continua in queste istruzioni nei versetti da 16 a 23. Come attaccheranno i lupi? E questo è molto importante, e il Signore è molto esplicito a riguardo. Vediamo che una prima fonte di attacco è la religione. Al versetto 17 dice: guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Ora, la sinagoga è un contesto molto importante, perché gli ebrei avevano sinagoghe in tutte le loro città, erano luoghi di incontro, luoghi di aggregazione, dove loro non solo luoghi dove insegnavano la legge di Dio, però era anche un centro di vita politica in un certo senso. E se qualcuno violava la legge, non solo la legge di Dio, nella sinagoga c'era un gruppo di uomini che decideva la pena per coloro che ne erano trasgressori. Nella sinagoga si stabiliva la pena, e la sinagoga stessa era un luogo dove veniva svolta la pena. Il Signore sta dicendo che in questi luoghi, ai 12 apostoli, sarebbero stati un luogo dove non sarebbe stato di riparo, ma di pericolo. In pratica gli sta dicendo che saranno consegnati a questi tribunali, che sono dentro la sinagoga, e poi gli sta dicendo: aspettatevi anche di essere flagellati. E succederà veramente. Paolo sperimenterà proprio questa cosa qua, anche Pietro, che abbiamo visto in Atti, e Paolo lo sperimenta più volte. Vi ricordate Paolo in Atti cosa faceva quando andava in tutte le città? Il primo punto da dove partiva la predicazione era nella sinagoga, ed erano le sinagoghe che poi scatenavano il resto della popolazione contro Paolo. In Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 24, Paolo dice di essere stato flagellato ben 5 volte, ed era proprio la pena che la sinagoga portava, la flagellazione, 39 colpi di frustata. Ed è interessante che Gesù stesso è stato effettivamente condannato da uomini religiosi. Erano uomini religiosi che si volevano sbarazzare di lui, capi sacerdoti, scribi, farisei, anziani. I religiosi erano quelli che volevano Gesù morto. E così saranno gli ebrei per primi a perseguitare i cristiani fino al 70 d.C., e dopo la distruzione di Gerusalemme non abbiamo più persecuzione di ebrei contro i cristiani, ma la persecuzione è continuata per mano di altri uomini. Ci saranno non solo le sinagoghe, ma altri uomini religiosi che si scaglieranno contro la Chiesa. Ad esempio, sempre da Atti, comprendiamo nella città di Efeso c'era il culto di Diana e Artemide. E perché Paolo ha problemi? Perché la predicazione di Paolo mette a rischio il commercio in questa città e gli orafi scatenano una persecuzione. Uomini religiosi che vanno contro Cristo. I romani stessi erano impegnati nel culto dell'imperatore e il cristianesimo rappresentava una minaccia per il culto di questo uomo. Paolo e Plinio, il governatore della Bitinia, scrisse che stava prendendo provvedimenti perché il cristianesimo stava crescendo così rapidamente che i templi pagani stavano facendo pessimi affari. Nessuno comprava più animali sacrificali e nessuno comprava più gli idoli. Perciò uomini religiosi che cercano di sradicare il cristianesimo perché stava influenzando e mettendo in pericolo la loro religione. In tutta la storia umana la religione ha ucciso i veri credenti, perché Satana è dietro quel falso sistema religioso e desidera spazzare la Chiesa. E credimi che lo farà sempre di più, perché alla fine dei tempi sarà così. E arriverà anche qua. In Apocalisse capitolo 17 dice che sulla fronte la bestia ha scritto un nome, dice Babilonia la grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. Questa sarà la forma finale della religione mondiale nata a Babilonia, portata avanti per tutto il mondo, si riunificherà per scagliarsi contro tutti i santi nell'ultimo tempo. E si scatenerà con una furia tale che sempre in Apocalisse dice, al versetto 6 del capitolo 17, e vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Perciò dobbiamo fare attenzione agli uomini religiosi. La religione si maschera da rispettabile, ma è un persecutore della verità. La religione farà di tutto per distruggere la verità, anche togliendo la vita, se ha l'autorità per farlo, perché è gestita da Satana, che è un bugiardo e un assassino. Ma c'è anche una seconda fonte di attacco, che è il governo. Non solo la religione attaccherà e un persecutore, ma lo saranno anche gli stati. Sappiamo da Atti che Pilato, Felice, Festo, Agrippa, tutti uomini che sono contro questa chiesa nascente. E Gesù dice al versetto 18 che sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. In pratica sta dicendo che lo Stato sarà un persecutore. I romani lo fecero, a parte i loro motivi religiosi, lo fecero da un punto di vista anche proprio di governo. Sappiamo che in quel periodo c'erano molti schiavi e il cristianesimo incominciava ad abolire la distanza del fatto che gli schiavi erano considerati alla stessa stregua degli uomini liberi, e perciò vedevano nel cristianesimo un pericolo che questi uomini potessero diventare dei ribelli. E così incominciarono a minacciare, essere minacciati dal cristianesimo e a denunciare i cristiani per cannibalismo, fraintendendo la cena del Signore con il cibo e il sangue di Cristo. I cristiani saranno accusati da governatori romani di essere immorali nelle loro agapi, di tentare delle rivoluzioni e quant'altro, e sappiamo persino Nerone li accuserà di essere responsabili del rogo di Roma. E lo Stato nella storia è stato un persecutore. Pensate alla Cina, comunismo e quant'altro, uomini che non hanno legami con la religione e che però prendono di mira il cristianesimo. E questi governi sempre di più accresceranno questa persecuzione. In Apocalisse capitolo 13 versetto 7 dice che le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Anche l'anticristo farà questa guerra finale contro la Chiesa. Dobbiamo semplicemente aspettare e vedere. Se il Signore tarderà e vivremo abbastanza a lungo, vedremo il tempo nel quale, chissà, anche in Italia verranno negate molte libertà religiose e sempre di più tempi più cupi per la Chiesa. Ma c'è un terzo fonte di attacco che Satana opera attraverso i lupi. E guardate bene, queste saranno parole che non piaceranno a nessuno. Guardate. Versetto 21. Il fratello darà il fratello a morte, il padre il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. La persecuzione arriverà anche attraverso le famiglie. Al versetto 36 Gesù dice che i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. L'odio di Cristo sarà superiore all'amore familiare. Solo Dio sa quante persone sono state uccise in questo modo nella storia, quanti cristiani sono stati traditi nella persecuzione per mano dei loro stessi familiari. E solo il Signore lo sa, ma il Signore qua dice che accadrà e quindi in un certo modo ce lo dobbiamo aspettare. Se stai, ed è interessante perché se noi pensiamo che la famiglia è sempre un luogo di rifugio, e lo è, ma potremmo trovare il nostro peggior nemico di Cristo all'interno di casa nostra. Gesù dice sarà così. In un certo modo lo puoi sperimentare nelle nostre famiglie. E come dovrebbero perciò rispondere le pecore a questo mondo? Abbiamo visto chi sono i lupi, cosa fanno, perché sono così malvagi, come attaccheranno, ma come dovrà rispondere queste pecore? Dovranno rispondere con saggezza. Versetto 16. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Gli antichi vedevano i serpenti come animali saggi, astuti, intelligenti, prudenti. L'idea è di un'astuzia, di una prudenza, cioè di avere un atteggiamento avveduto nell'andare fuori nel mondo. Paolo scrive in Colossesi capitolo 4 versetto 5: comportatevi con saggezza verso quelli di fuori. In altre parole, devi essere saggio nel trattare con i lupi. Quando affrontiamo un mondo ostile dobbiamo essere saggi, evitare quanto più possibile di creare dei conflitti. Sappiamo che sono irascibili, che sono anticristiani, sappiamo che non vogliono il nostro messaggio, perciò dobbiamo stare molto attenti a come li avviciniamo, usare saggezza. Paolo dice, cioè possiamo dire cose offensive nel tentare di predicare e dare inizio a un conflitto. Potremmo tante volte con le nostre bocca anche cadere in tranelli. Pensate quando il Signore Gesù è stato interrogato se era giusto pagare la tassa a Cesare e poteva dire, beh, Cesare è un uomo malvagio, un uomo di questo mondo, noi non siamo legati a niente di terreno, e invece ha detto, date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ha saputo essere un uomo molto prudente in questo. Ma in questo non comprometteva la verità, ma era abbastanza saggio da non dire tutto ciò che si poteva dire per diffondere la verità. Perciò l'invito è essere saggio, trovare il modo migliore per gestire uno scontro il modo migliore per gestire un possibile conflitto che inizia. E poi dobbiamo essere semplici come le colombe. La colomba era simbolo di purezza. Mentre siamo saggi, dobbiamo al tempo stesso essere puri, non compromettere mai la verità. Se da una parte non dobbiamo reagire, dall'altra parte non dobbiamo neanche compromettere la verità. Quando il Signore Gesù fu inchiodato sulla croce, non reagì, però rimase fedele a se stesso. Perciò dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare in guardia, sappiamo quali cattive intenzioni si nascondono nel cuore degli uomini, dobbiamo anche in questa missione essere assolutamente in pace nei nostri cuori. Versetto 19, quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire. In altre parole, quando ti porteranno nei consigli e qualcuno minaccia la tua vita, non essere ansioso. Beh, come non è possibile essere ansiosi quando è a rischio la tua vita? Cioè, è facile dirlo per noi che non rischiamo questa cosa, ma pensate per gli apostoli stessi. Noi saremmo preoccupati invece di difenderci. Ma Gesù dice di non preoccuparsi e dice la ragione per il quale non bisogna preoccuparsi. Al versetto 19 dice: perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire. Lo Spirito di Dio tirerà fuori le cose ed Egli sarà il nostro difensore. Il Signore non ci abbandonerà in quella situazione. È interessante che ci sono molte testimonianze di grandi martiri proprio prima della loro morte. Alcune delle cose più meravigliose che sono state pronunciate sono state dette proprio nei momenti che precedevano la loro morte. Ma abbiamo anche un esempio biblico, ad esempio Stefano, capitolo 7. Lui fa un lunghissimo discorso e poi muore, ma quel discorso, guidato dallo Spirito Santo, tant'è che abbiamo la trascrizione fedele di quel messaggio, chi tocca? Paolo, che era lì. Per cui vedete come Dio agisce anche in quelle situazioni. Perciò confida in Dio, sarà Dio quello che parlerà davvero. E infine dobbiamo essere tenaci. Versetto 22, sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Perciò Gesù sta invitando i dodici a resistere fino a cosa? Qual è il contesto? Persecuzione. In altre parole sta dicendo: se riesci a superare la persecuzione verrai salvato. Non sta dicendo che le persone che resistono alla persecuzione possono guadagnarsi la salvezza, ma sta dicendo che la resistenza attraverso la persecuzione è il segno distintivo della vera salvezza. Possiamo dire che quelli che sono veramente salvati vanno fino alla fine. Dio usa la persecuzione nella Chiesa perché la persecuzione ha l'effetto di eliminare le cose senza valore all'interno della Chiesa. Ed è un concetto che noi dobbiamo capire, perché quando inizia la persecuzione i falsi credenti escono dalla Chiesa. Perché morire per qualcosa con il quale stai giocando? Non vale il prezzo. Nulla è più purificante della Chiesa, per la Chiesa, della persecuzione. Se oggi, come detto, in alcune parti della terra, andando in un culto c'è rischio di morire, uno che non ha una profonda convinzione non andrà. Forse spererà di fare un collegamento per Zoom, dove è seduto dentro casa sua, ma solo chi è veramente disposto a morire per un qualcosa a cui crede veramente sarà in grado di andare fino in fondo. I problemi, le persecuzioni, gli scandali sono usati da Dio come un setaccio per la Chiesa. Paolo scriveva in Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 19, che è necessario che ci siano tra di voi anche delle divisioni perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Quindi la continuità, la tenacia, la resistenza è la prova di essere un vero cristiano. Non c'è nessuna persecuzione spaventosa che possa toccare il credente. Paolo scrive in Romani: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? E poi dice che in tutte queste cose siamo più che vincitori e che niente potrà separarci dall'amore di Dio. Niente può farlo. Mentre sei in mezzo alla persecuzione e resisterai fino alla fine, Dio potrà liberare anche attraverso la morte, ma non sarai separato dal suo amore. Vedete, questa è una somma di istruzioni che il nostro Signore Gesù fece ai 12 apostoli, ma vale anche per noi quest'oggi. Non abbiamo un compito arduo, secondo le parole di Gesù, ma dobbiamo essere coscienti del mondo che andiamo incontro. Non abbiamo il diritto di provocare animosità contro gli uomini, non dobbiamo provocarli. Siamo pecore tra i lupi e lo scopriremo sempre di più. Un pastore può morire per le proprie pecore che cerca di difendere. Il nostro pastore è diverso, vive sempre ed è in grado di difenderci. C'è una certa invincibilità in noi. Lui è l'unico nel controllo di tutto. Qualunque cosa faccia Satana, anche fino alla morte per i credenti, non può vincere le pecore di Dio. Preghiamo. Signore, quest'oggi siamo stati esposti a questa verità, una dura verità, una verità che non ci fa piacere, che in un certo modo umanamente ci fa paura, perché ci mostra la realtà delle cose. Però, Signore, è inutile negarlo, che questa è la realtà delle cose. Signore, infondici uno spirito di essere veramente dei cristiani, cioè coloro che ti rappresentano in questo mondo. E non ha importanza cosa succederà. Signore, vedremo più avanti cosa comporterà questo, il costo del discepolato. E Signore, tu meriti questo perché, come abbiamo anche sentito stamattina, ci sono promesse grandiose di eternità. E Signore, siamo chiamati a camminare in questo mondo, in un mondo difficile, e Signore, che vogliamo affrontarlo con la stessa decisione di questi uomini, che sono un grande esempio per noi. Certo, non erano uomini perfetti, sbaglieranno, ma sono stati uomini risoluti ad andare avanti fino alla fine. E Signore, infondi in tutti coloro che sono tentati in un certo modo a nascondere Cristo nella loro esistenza, a ricordarsi queste parole, Signore, e a infondergli pace e al tempo stesso determinazione. Signore, abbiamo bisogno di questa verità affinché, Signore, non sviliamo un Vangelo attraverso delle false promesse per non creare scontri o ostacoli con il mondo. A cominciare dalle nostre famiglie, Signore, rendici saggi, prudenti e puri, Signore, affinché tutti coloro che non sono dei tuoi figli, Signore, possano ascoltare il Vangelo. Grazie, Signore, per questo, in Cristo Gesù. Amen. Amen.